Da poco uscito un nuovo numero del Cantoneto, la rassegna letteraria semestrale, il numero che chiude il 2023, attraversa numerosi ambiti della storia culturale del territorio ticinese, passando per temi letterari, no? Riflessioni sulla lingua, sull'arte, sulla storia. Ne parliamo frequentemente, in modo particolare negli spazi della rivista, al mattino alle 8:45. Nel testo di apertura viene ricordata una penna brillante che al Cantoneto ha affidato numerosi contributi, Edoardo Augustoni, storico dell'arte che è prematuramente scomparso di recente. Oggi però vogliamo concentrarci su un altro amico della rivista, storico, lo scrittore e intellettuale italiano Giuseppe Prezzolini, scomparso nel 1982. Lo ricordiamo, a Firenze fonda La Voce. Prezzolini è stato un esule volontario ed è proprio a Lugano che ha trascorso gli ultimi anni della sua vita. Nel numero del Cantoneto, pubblicato a dicembre, da pochi giorni, viene proposta la trascrizione di una sua celebre conferenza che si tenne a Lugano nel 1979, che aveva per argomento "Che cos'è l'Italia?", nella quale Prezzolini in realtà si poneva l'interrogativo "Che cos'è l'Italia?". Prezzolini esprimeva concetti controversi che non mancarono di suscitare obiezioni. Approfondiremo questo aspetto tra poco. Il contributo è curato da Michele Ferrario, giornalista, è stato collaboratore RSI, capo ufficio stampa, e che abbiamo il piacere di avere con noi al telefono. Buongiorno e ben ritrovato.
Buongiorno a voi.
Buongiorno. E vogliamo approfondire questa mattina anche la figura di Giuseppe Prezzolini attraverso l'archivio a lui dedicato. E abbiamo raggiunto la responsabile dell'archivio Prezzolini, Karin Stefanski. Benvenuta anche a lei, buongiorno, ben trovata.
Buongiorno, grazie.
Buongiorno, auguri a tutti naturalmente, sperando abbiate passato delle belle feste. In vista dell'anno nuovo vi auguriamo fin da subito, se no poi alla fine con la corsa dei saluti ce ne scordiamo, buon anno e buon inizio. Allora, la conferenza intitolata "Che cos'è l'Italia?", che Prezzolini tenne appunto nel 79 nell'aula magna dell'allora ginnasio cantonale di San Giuseppe a Lugano, era stata moderata da Mario Agliati, fondatore del Cantonette. Michele Ferrario, lei nel contributo apparso nel nuovo numero ricostruisce filologicamente, no, le dichiarazioni, le pubblicazioni, anche il clima di quella conversazione e gli incontri di Prezzolini in quegli anni. Ci può descrivere così a titolo introduttivo quel 1979, che cosa sappiamo? E si parlava già del fondo Prezzolini all'epoca.
Allora, nell'articolo abbiamo ricostruito, questo grazie all'esistenza proprio dell'archivio Prezzolini e di Karin Stefanski, che saluto e ringrazio, quello che Prezzolini, gli incontri pubblici che Prezzolini fece in Ticino dal suo arrivo. Prezzolini arrivò nel 1968, era stato per 40 anni in America, poi era rientrato in Italia, e così arriviamo al tema della conversazione, ma l'Italia che trovò a Vietri sul mare, sulla costa amalfitana, non era quella che lui si immaginava, 1968. E quindi un bel momento decide di trasferirsi con la seconda moglie in Ticino, a Lugano, in un piccolo appartamento che se si percorre via Motta si vede ancora oggi, è il numero 36. Prezzolini nel 68 aveva 87 anni. E quando ha tenuto questa conferenza che abbiamo trascritto nel Cantoneto, che posso dirlo, non è il miglior Prezzolini, insomma, gli aspetti controversi
Poi ci
che
arriviamo,
lei
sì.
Leander ha segnalato, ne aveva già 98, quindi attribuiamo anche all'età di Prezzolini qualche luogo comune, qualche cliché, sull'Italia che incontriamo in questa conferenza. Il 78 e il 79 in Italia, nell'Italia che lui aveva abbandonato, erano gli anni del terrorismo, del delitto Moro, dei tre papi, di Pertini diventa presidente, del maxi processo alle Brigate Rosse. Quindi quella era l'Italia che lui vedeva dalla sua Svizzera, dal suo Canton Ticino, che riteneva fosse una specie di appendice, di finestra italiana all'estero. Lugano era un po' questo per lui. Prezzolini si era interessato di Svizzera italiana già 80 anni prima, è stato forse il primo tra i primissimi nel 1912-13 a chiedere per la Svizzera italiana, per l'italianità della Svizzera italiana, un'università Quindi sono rapporti antichi quelli che lui ebbe con ha avuto con la Zizzania. Certo, dal 1968 in poi, da quando era qui, abbiamo recensito una trentina di incontri pubblici, di conferenze, di conversazioni. Questa non era una conferenza, non c'era un testo, era una conversazione anche questa di cui parliamo oggi.
Esiste una cassetta, ora noi non siamo riusciti a trascriverlo perché, ahimè, le tecnologie corrono, ma poi ci dimentichiamo delle vecchie tecnologie e dunque trovare lettori di cassette diventa sempre più difficile. Poi ci sono gli appassionati che ce l'hanno in casa perché le cassette in realtà tuttora viaggiano. Karin Stefanski, lei oltre ad essere, appunto lo dicevamo, no, poco fa, la responsabile dell'archivio Prezzolini, si occupa anche di Carte Vive, il periodico dell'archivio Prezzolini nato nel 1990, una rivista di informazione sui fondi manoscritti presenti nell'archivio Prezzolini, nonché su tutto ciò che vi ruota attorno. Ci sono nuove acquisizioni?
Allora, nuove acquisizioni, sì, ogni tanto ce ne sono e nel prossimo numero di Carte Vive verrà segnalata in particolare, non si tratta propriamente di una nuova acquisizione, ma si tratta di un'integrazione di un fondo che esiste già qua, che era la raccolta Adriano Soldini, quindi dell'ex direttore della Biblioteca Cantonale. Noi avevamo qua già la sua corrispondenza. E quest'estate gli eredi, cioè i figli di Adriano Soldini, ci hanno donato anche il resto dell'archivio, vale a dire gli scritti dello stesso Soldini, e alcune fotografie e ritagli di stampa. E in genere come ha detto anche lei, queste nuove acquisizioni vengono segnalate nella nostra rivista. E si possono trovare anche online sul sito della biblioteca e sul sito del cantone.
Senta, Stefanski, noi è da un po', in realtà da diversi mesi che torniamo ad occuparci dell'idea stessa di archivio, no? Con molte riflessioni qui in diretta sulla Rete 2, soprattutto in Alphaville, con approfondimenti di vario tipo. In quale misura, a suo giudizio, naturalmente, in qualità di curatrice, proprio i carteggi, i diari sono importanti per comprendere il lavoro intellettuale di un autore? Come si pone, per esempio, l'archivio, no? Nel mediare con l'immagine che l'artista magari voleva lasciare di sé?
Ma l'archivio ovviamente dipende, è molto, le casistiche sono molte, diciamo anche gli archivi sono costituiti da varie tipologie di materiali, per esempio il fondo di Giuseppe Prezzolini, siccome abbiamo iniziato a parlare di lui, è molto importante proprio per la sua corrispondenza ed è la sezione del fondo che viene maggiormente studiata dagli storici. O anche da interessati, studenti, studiosi, perché lì proprio grazie ai contatti che Prezzolini ha avuto con moltissime personalità, sia italiane che anche europee e degli Stati Uniti, questo materiale è molto importante per ricostruire determinati avvenimenti storici, determinati movimenti o insomma, che si sono creati nel corso degli anni. Per altri scrittori, invece, ovviamente la parte maggiormente interessante del loro archivio sono gli scritti. Quindi, a dipendenza del singolo caso, i vari ricercatori vanno a cercare piuttosto uno studio, magari filologico, sugli scritti dell'autore, o magari più vanno a indagare maggiormente la corrispondenza.
Michele Ferrario, tra l'altro, è proprio da un carteggio, no, di Prezzolini con Benito Bernasconi, ex consigliere di Stato e deputato, che si apprende nel 93 dell'esistenza della famosa registrazione ormai che lei ha trascritto questa cassettina. Allora, rigiro a lei la domanda. In quale misura, a suo giudizio, visto che peraltro lei ha lavorato proprio all'archivio Prezzolini all'inizio della sua carriera, in quale misura i carteggi, secondo lei, i diari, i dettagli della vita privata di un autore sono importanti per comprendere il suo lavoro intellettuale?
Guardi, le faccio un esempio personale. Io ho curato due carteggi di Prezzolini, nel frattempo ne sono usciti, non so, una trentina, per dire ancora una volta dell'importanza di questo archivio. Ecco, uno era fra Prezzolini e Palazzeschi, e in nessun altro luogo, come in quel carteggio, in quella corrispondenza con Prezzolini, Aldo Palazzeschi spiega le ragioni per cui aveva abbandonato, dopo pochi anni, il movimento futurista del quale era stato un accesissimo, insomma, partecipante. Palazzeschi spiega proprio in un carteggio con Prezzolini perché lo ha abbandonato, e quindi questo permette poi alla storia della letteratura che si occupa di scrittori di avere nei carteggi, qualche volta anche nei diari, gli elementi per completare il quadro. Poi la domanda è sempre la stessa: Prezzolini è stato giornalista soprattutto, ma uno scrittore è più importante per ciò che scrive? O per la sua vita, esistenza, per i suoi stati d'animo, turbamenti, eccetera. Ci pensavo ieri sera pensando a Depardieu, non vorrei farmi male, ma insomma, la stessa cosa vale per un pittore, per un musicista, per un grande attore come Depardieu. Bisogna scindere la persona, la biografia dall'opera, oppure opera e biografia si compenetrano e non possono essere giudicate l'una facendo astrazione dall'altra.
Beh, questa domanda che ci ritroviamo a porci quasi settimanalmente, penso a Céline, penso a tanti altri. Per
Certo.
restare all'ambito della letteratura non se ne uscirebbe, va detto. Karin Stefanski, riporre le carte in un archivio, insomma, può sembrare un modo per conservare, no? Più che per divulgare. Come l'archivio e il progetto Carte Vive vogliono renderle effettivamente, scusi il gioco di parole, vive queste carte? State integrando anche lo strumento del digitale per renderle accessibili, no? A un pubblico più ampio?
Nel nostro caso il digitale pone qualche problema perché abbiamo a che fare con un archivio del Novecento, quindi moltissime carte, soprattutto gli inediti, sottostanno ancora al diritto d'autore. E quindi per noi il digitale, come mezzo divulgativo non può entrare in conto perché ci sarebbero tutte le questioni dei diritti. Quello che noi facciamo ovviamente è essere aperti agli studiosi, a chi viene in archivio per fare ricerca. Noi forniamo delle consulenze anche via email per chi ne dovesse avere bisogno, perché a volte i ricercatori venendo da lontano forse hanno solo bisogno di appurare qualche dettaglio o avere un'informazione più precisa, e noi lo facciamo volentieri via email o per telefono. Quando si tratta invece di studiare le carte, soprattutto gli inediti e soprattutto la corrispondenza dove entrano in gioco sia colui che scrive sia colui che riceve la corrispondenza, in quel caso lì lo studioso deve venire in sede a consultare le carte,
Lei
come
prima.
succede spesso anche in altri archivi che si occupano di questa tipologia di documenti.
Beh, a proposito di diritti in scadenza, peraltro nel 2024, nel caso aveste delle carte di Virginia Woolf, beh, potrete renderle disponibili in digitale. Scadono i diritti, per esempio, su alcune opere di Virginia Woolf, scadono i diritti su Topolino anche nel 2024, tra l'altro ce ne occuperemo. Ne parliamo perché c'era una pagina della Cultura di questa mattina su uno dei quotidiani che in rassegna stampa ha letto Massimo Zenari, che parlavano proprio dei vari autori che sono in scadenza di diritti proprio nel 2024. Michele Ferrario, la trascrizione da lei realizzata proviene, lo dicevamo, no, da una registrazione effettuata su nastro magnetico da uno spettatore dell'epoca, un ammiratore dello scrittore italiano, si chiama Giovanni Maria Staffieri. Bello questo rapporto orizzontale, no, che si è creato con i lettori. A fine conferenza, Prezzolini, che lei ce lo ricordava, insomma, non era più negli anni della massima lucidità, per usare un eufemismo, aveva 98 anni, ha risposto anche ad alcune sollecitazioni. Non tutti erano sulla stessa onda dello scrittore. Ecco, ce ne può parlare perché prima lei parlava, come dire, di fraintendimenti, luoghi comuni. Lei ci diceva che quella conferenza non era priva di qualche luogo comune, anzi ribadeva alcune convinzioni che Prezzolini nutriva da decenni, soprattutto magari nell'immagine che si aveva della Svizzera italiana. Ci può ricordare brevemente quali sono questi fraintendimenti o questi luoghi comuni che vengono evocati?
Ma sì, insomma, è un po' un quadro che torna, perché quando Prezzolini parla di Italia è quasi una contrapposizione con la Svizzera. L'Italia è il paese dove si fa la fila agli sportelli, dove la burocrazia soffoca ogni cosa e la politica, dove i treni arrivano quasi sempre in ritardo. La Svizzera è l'esatto contrario. Ecco, questi cliché ci sono, questi cliché ci sono sempre stati in Prezzolini, ma qui vengono fuori di più. E difatti il Giornale del Popolo, adesso buonanotte se lo trovo, il Giornale del Popolo 2 giorni dopo, perché allora anche la cronaca dei nostri quotidiani non dovevi uscire immediatamente, potevi anche aspettare 1 o 2 giorni per recensire una serata. Parla di contraddizioni, di banalità, e qualcuno anche tra il pubblico, provocato dallo stesso Prezzolini, che a inizio conferenza dice spero che qualcuno mi contraddica, qualcuno dice, ma insomma, qualche italiano presente in sala quella sera dice, ma come? Tu parli così male del tuo paese. E Prezzolini dice, non ne parlo male, lo dipingo come lo vedo io, come a me appare, mm-hmm, visto da questo lembo di terra italiana che però non è Italia. Ecco, era un po' questo.
Allora, siamo quasi in chiusura. Chiederei ancora una battuta a Karin Stefanski. Che cosa dice Prezzolini a un certo punto? Dice, è troppo tardi per un uomo di 86 anni cambiare residenza e vita, ma mi hanno costretto a questo. In Italia non mi sento più sicuro. Beh, era la stagione, Ferrari l'ha evocata, insomma, del terrorismo anche. Ho bisogno di un paese dove il sì è sì, il no e no, e non dove, come in Italia, il sì e il no significano forse ni, dove non si sa se si potrà partire col treno il giorno di poi, e poi aggiunge se non tireranno una bomba vicino a casa. Ci commenta queste parole Karin Stefanski in una battuta?
Ma io penso che Prezzolini, nonostante abbia detto è troppo tardi per cambiare casa, beh, lui lo abbia fatto, l'ha fatto, e non si è mai posto tanti problemi per, insomma, trovare un modo di vivere che gli facesse maggiormente, e lui l'ha fatto, e penso che ne sia rimasto anche abbastanza soddisfatto. Non per nulla adesso il suo fondo si trova qua a Lugano ed è, insomma, vivo.
Allora, grazie a Karin Stefanski, che è responsabile, lo ricordo, proprio dell'archivio Prezzolini e curatrice di Carte Vive, e grazie anche a Michele Ferrario. Ben trovati a tutti e due, auguri di buon anno. Michele Ferrario, lo ricordo, è l'autore di Una conversazione pubblica di Giuseppe Prezzolini a Lugano. L'Italia è finita come nazione, è scomparsa, non esiste più, presente appunto in questo nuovo numero uscito da poco di Il Cantonetto. Grazie ad entrambi, buon proseguimento e risentici presto.
Auguri a Rete 2.
Grazie, auguri a voi. Auguri a tutti.